Destati e osserva. Dio ci ha dato il mandato, noi abbiamo ricevuto il mandato di, il grande mandato. E qual è il grande mandato? Il mandato che Egli ci ha dato è un mandato pieno. Quando parliamo di mandato, no? E chi magari è nel campo commerciale forse comprende che significa, in qualche maniera forse di più. Quando si parla di mandato è, diciamo, l'autorizzazione, l'autorità. Cioè tu ricevi in autorità. Non è riferita alla persona, che è anche una persona quello che ha un mandato. Però è l'autorizzazione, è l'autorità che Dio ci dà, no? Matteo 28, versetto 19, se volete mandare quei versetti che vi ho mandato, dice: andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, aiutate le persone a conoscere me, tra parentesi, questa è la versione Amplified, a credere in me, a obbedire alle mie parole. Dice, perché stiamo facendo la Chiesa organizzata a gruppo? Io, perché stiamo cercando di adempiere sempre di più a quello che è il grande mandato, il mandato che Dio ci ha affidato. Aiutate le persone a conoscere me, credere in me, obbedire alle mie parole, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed io sono con voi, la promessa di Gesù, e io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine dell'età presente. Cioè rimarrò con voi in perpetuo, al di là di ogni circostanza e di ogni occasione. Quando? Quando adempiamo il mandato di Dio. Hai ricevuto un mandato? Tutta la Chiesa ha ricevuto un mandato. Tu non puoi dire che non ho, dice, ma io non ho un incarico. No, tutta la Chiesa è un incarico. Tu hai un incarico, il mandato. Sai qual è? Quello di predicare l'Evangelo. Giovanna, che mandato hai ricevuto? Bravo. Amen. Allora ti mettiamo all'opera. E ma il mandato che Dio ha dato alla Chiesa qual è? Andate a predicare a tutte le creature. Joshua, hai ricevuto un mandato tu? Quale? A tutte le creature. Marco 16, andate in tutto il mondo, predicate la buona notizia a tutta la creazione. Luca 24, 47. Dice, con la mia autorità portate questo messaggio di pentimento a tutte le nazioni, a cominciare da Gerusalemme. C'è il perdono dei peccati per tutti coloro che si rivolgono a me. Dice, con la mia autorità, vedi, il mandato. Che significa mandato? Che noi non lo facciamo con la nostra, le nostre forze. Cioè noi andiamo, quando noi ci muoviamo sotto il suo mandato, sai che significa? Che noi abbiamo la sua, dice, con la mia autorità. Cioè quando tu ti muovi sotto il mandato di Dio, ha efficacia il mandato su di te. Cioè, dice, con la mia autorità. Vedi, quando uno si muove umanamente, non è sotto l'autorità di Dio, ma è sotto la sua personale autorità, giusto? Quando noi ci muoviamo nel mandato, che significa? Che siamo sotto l'autorità sua e quindi dice con tutta la mia autorità. C'è la sua autorità su di noi. Non so se... Giovanni 20, 21. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Gesù non è venuto con tutta l'autorità del Padre? Sì o no? E se io sono mandato, non ho tutta l'autorità di Gesù? Ha detto Gesù, io mando voi, come il Padre ha mandato me. Quindi ho tutta l'autorità. Cioè sono legalmente rappresentante quando io mi muovo sotto il suo mandato, lo rappresento legalmente, spiritualmente possiamo dire. Umanamente diremmo legalmente, no? Chi ha il mandato di un'azienda, di una società, eccetera, si muove sotto quel mandato e è autorizzato a chiudere contratti, a parlare per conto e per nome, giusto? Giusto? Cioè, dice, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Atti 1:8. Il Signore poi che cosa dice alla Chiesa, ai fratelli, prima di essere assunti in cielo? Dice, fermatevi a Gerusalemme. Cioè, significa, vivi la comunione, siate formati. Se non viviamo la comunione, cari fratelli, e siamo mancanti nello spirito, cioè, se Dio ci vuole formare per mandarci con tutta la sua autorità. Perché alcuni falliscono? Perché in Cristo non c'è il fallimento. Il fallimento è quando uno non è in Cristo. Il fallimento non esiste in Cristo. Giuda non è un fallimento di Cristo. È uno che è uscito fuori dalla comunione, è uno che viveva con i suoi pensieri, viveva nel mondo intorno a sé. E Gesù pensava, aveva una visione delle cose e Giuda ne aveva un'altra. E lui operava per il regno e lui pensava, non si sta facendo niente, e criticava. C'era la critica e il giudizio. Dice, qual è in Matteo 28? Aiutate le persone a conoscere me. Nei gruppi stiamo aiutando le persone, i fratelli, a conoscere il Signore. Responsabili, seguite, imparate, studiate, pregate. Poi ad Amantea vi spiegherò quale sarà la cosa successiva. Ecco perché è importante. Come dire, se un'azienda ti invita, la tua azienda principale, no, del tuo lavoro, ti invita a un congresso, tu ci vai? Franci, se la Will, CGL, non lo so qual è, CISL, qualsiasi, e tu fai parte del sindacato e ti invita, tu ci vai? Devo andare, ha detto. Vabbè. Ma per te, viene prima la Chiesa o il sindacato? Ha detto la Chiesa, ora faccio il traduttore. Viene prima il lavoro o prima la Chiesa? Ci siamo messi d'accordo così. Ma i frutti poi sono sempre conseguenti alla fede che noi abbiamo, no? Per esempio, ci sono alcuni. Io Vi dico che tipo di fede ho io. Io ancora pendo dalle parole che mi sono state dette dal mio pastore. No, sono scolpite nel mio cuore. Perché sono da Dio, sono dello Spirito. Lo Spirito è... Quando uno dice una cosa nello Spirito è quella, non c'è. Non c'è, non mi discosto. Cambiano i tempi, ma la parola è la stessa. Il mandato non è che è cancellato. La mia fede era tipo quella Seconda Cronaca 20:20. La conoscete? Mettila, Yoshi. Credi in Dio e sarai salvato, credi nei suoi profeti e vincerai. E alcuni nella Chiesa, nel ministero, la vivono questa. Alcuni hanno avuto cose eclatanti credendo alla profezia del mandato, alla parola, dello Spirito. C'è Nino stamattina? Nino Romeo? No. Nino Romeo era andato da una dottoressa, faccio io la testimonianza per lui, che gli aveva diagnosticato quasi un HIV. Ho sentito subito che nello spirito c'era qualcosa che non quadrava. Gli ho detto subito, vai da un altro. È andato da un altro. Sai che gli ha trovato? Zero. Sano come un pesce. Giovanna, che è qua, Giovanna Romeo, che è là al centro, la vedete? Guarita dal tumore, ha una casa. E nel sindacato, sempre per una profezia del pastore. Ma è sempre lo stesso che dice poi di fare altre cose. Sempre lo stesso sono io, no? Non è che cambio, perché il mio interesse è sempre le cose di Dio. E la fede, Seconda Cronaca 20:20, credi in Dio e sarai salvato, credi nei suoi profeti e vincerai. Io avevo questa fede, ho questa fede di credere in Dio e di credere nel suo mandato. Ci credo. Ancora ci credo. Ci credo così tanto che mando. Sono stato mandato, sono mandato e mando. So l'autorità che ho ricevuto e so l'autorità che possono ricevere chi crede. E se? Ed è il Signore che opera, fratelli, è lo Spirito di Dio, che se tu sei nello Spirito hai il potere di cambiare intorno a te. Se tu cambi la tua vita, trasformi la tua vita, inizi a cambiare, a fare delle scelte, intorno a te vedi che il mondo comincia a si trasforma. Tu vuoi che il mondo intorno a te si trasforma? E comincia a cambiare tu, a fare delle scelte tue personali. Scelte che determinano la tua fede. Certo. Bisogna combattere contro lo spirito di questo mondo che non vuole che tu sii fedele, che sii sempre presente, che fai quello che devi fare. Non lo vuole. Ci sarà sempre una voce. Ma che te lo fa fare? Assastare. C'era quel comico che diceva, no, che imitava un politico, diceva: lascia stare. Lascia stare. C'è quella vocina che dice, ma lascia stare. Chi te lo fa fare, amico bello, amico caro? Ma c'è la voce di Dio che se tu fai le scelte giuste, c'è il frutto spirituale del soprannaturale nella tua vita. Perché può scendere il soprannaturale se tu sei pronto a... al sacrificio, cioè all'ubbidienza. Abbiamo parlato all'inizio di sacrificio, giusto? Di dare per ricevere, sempre questo è. Siamo che Sembra che siamo in un corso di ragioneria. Credere, obbedire, cioè significa sacrificare nella carne l'ubbidienza. E cos'è morire sulla croce? Fare morire una parte di te sulla croce. Fare morire quella parte che non è di Cristo, che è carnale, farla morire. E come si sacrifica? Ubbidienza. Ubbidienza significa crocifiggere tutto. Ubbidire significa crocifiggere. Stai ubbidendo? C'è qualche parola a cui tu stai ubbidendo al Signore? O stai ubbidendo alla tua mente, al tuo cuore, il mondo intorno a te? Perché Dio ha messo l'ubbidienza? Perché è fuori dalla nostra sfera, perché noi siamo, il nostro cuore è insanabilmente maligno e può essere ingannato, è ingannevole, il cuore dell'uomo è ingannevole. Quindi seguire il proprio cuore, il rischio è di cadere nell'inganno. E quindi l'ubbidienza è qualcosa che esce fuori dalla nostra sfera, devi ubbidire, e quindi ubbidire alla parola. Dio, Dio è parola, Gesù è la parola. Significa non fare quello che penso, non fare quello che è la mia passione, ma fare quello che è l'interesse di Dio. E poi sai che cosa fa il Signore? Il suo interesse diventa il tuo interesse. Atti 1:8. E riceverai potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi. Riceverete potenze e voi sarete miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino ai confini della terra. Riceverete potenza. Guarda il mandato di Dio. Noi riceveremo potenza. Potenza. Vedi? Non dipende poi. Ma è difficoltà. Ma se noi abbiamo il mandato di Dio, abbiamo la sua autorità e la sua potenza. Stiamo parlando di autorità, di potenza. E riceverai potenza, autorità, potenza. Chi è che la dà questo? Il Signore. Dice, quando lo Spirito Santo sarà su di voi, avrete autorità e potenza. Lode Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo, grazie. Quindi, se noi vogliamo, io desidero trasformare il mondo intorno a me. È un grande, c'è la cosa che dal giorno che sono stato, come dire, accolto in Cristo, da quel giorno io ho qua un pensiero fisso, cambiare le cose, trasformare le cose da umane a soprannaturale, da terrene a cristiane. E Dio ci ha affidato tutte le aree, non un'area sola, non solo quella del culto. E quindi, dovunque noi siamo, Egli ci ha chiamato a testimoniare, a parlare, a predicare, e a operare nello Spirito di Dio. Qualsiasi posto Dio ti ha chiamato a vivere, tu lo puoi fare cristianamente. Noi non dobbiamo diventare come quelli del mondo. Dice, noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Io prego per voi che siate preservati, c'è la preghiera continua di Gesù per noi che siamo nel mondo, Egli prega per noi, affinché il suo mandato abbia efficacia attraverso di noi, che Dio opera attraverso di noi, attraverso di te. Gloria a Gesù Cristo. Ora, leggiamo Giovanni 4, dal 27 al 35. Alleluia. Avete trovato? Avete la Bibbia? Compratevi una Bibbia. Chi non ha la Bibbia se la compri, se la ordina. Chi non ce la fa a spendere un euro gliela regalo io. Quanto costa la Bibbia, Palmina? 3 euro. Se non avete 3 euro ve li do io. Tita, te la compro io. Io l'ho visto che rideva là. Dice, pastore, arma. Lode Gesù Cristo. Leggiamo. Così iniziamo a capire il titolo della predica. La storia è la storia di Gesù che mentre camminava, aveva sete e va, entra in Samaria e va al pozzo di Giacobbe e incontra una donna samaritana. Questa donna samaritana era là che per attingere dell'acqua e il Signore ha un colloquio con questa donna. Egli gli chiede se gli dà da bere. Poi si rivela a lei dicendo, dice, tu non sai chi ti sta parlando, se chiederesti dell'acqua a me, io ti darei dell'acqua dove tu non avresti mai più sete. Dice, ma tu sei qua al pozzo ma non hai un secchio. Che acqua è? Come prendi l'acqua? E lui poi gli rivela, Gesù, gli dice, dov'è tuo marito? Dice, no, io marito non ho. E lo so, dice, ne hai avuti 5, quello che hai non è tuo marito. Dice, ma tu sei un profeta, gli dice. Mi dice queste cose, sei un profeta. Quindi lei che cosa fa? Torna, va nel paese, nel suo paese, a raccontare, dice, ho incontrato un uomo che mi ha detto delle cose su di me. Potrebbe essere il Cristo, il Messia. Dice, e sai che cosa avviene? Tutto il paese va da Gesù, tutto il paese. Quindi immagina sta scena. Ora, immagina la scena che Gesù va al pozzo, aveva sete, era stanco, e va a bere. E incontra questa donna. Poi questa donna, dopo l'incontro con Gesù, stravolta, va nel paese, racconta quello che è successo e tutto il paese parte per incontrare Gesù. Ce l'hai? Leggiamo. Dice, a questo punto, proprio in quel momento, i suoi discepoli tornarono e furono sorpresi a trovarlo a parlare con una donna. Cioè, Gesù era con i discepoli. I discepoli erano andati a comprare da mangiare e quando tornarono lo videro che parlava con questa donna, con la samaritana. E poi dice la scrittura, dice, ma nessuno gli ha chiesto cosa cercavi o perché stavi parlando con lei. Ora, io mi sono fatto una domanda. Come mai è scritto così? Furono sorpresi di trovarlo a parlare con una donna, ma nessuno gli ha chiesto cosa cercavi o perché stavi parlando con lei. Solitamente qua uno va veloce, non la comprende. Te la sei mai chiesto perché? Io me lo sono chiesto. Sai che cosa ho concluso? Se lo Spirito Santo mi ha fatto scrivere vuol dire che desiderava Lo Spirito di Dio desiderava, il Signore desiderava che gli avrebbero chiesto di questa donna. Ma loro, immagina la scena, arrivarono là, lo videro che parlava con la donna e non gli fecero nessuna domanda. Mentre qua dice, ma nessuno gli ha chiesto cosa cercavo, perché stavi parlando con lei. Dice, poi lei, lasciando il suo secchio d'acqua, la donna tornò in città e disse alla gente, venite a vedere, c'è un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere questo il Cristo? La gente tutta la gente uscì dalla città e si diresse verso di lui. Quindi una massa di persone che andava a trovare Gesù, giusto? I discepoli, cosa gli dicono? Gli dicono, Rabbi, mangia qualcosa. Vedono che parla con una donna e non gli chiedono niente. Però qua è scritto, ma nessuno gli ha chiesto nulla. Sai perché è scritto così qua? Perché desiderava che qualcuno gli avrebbe fatto dei suoi discepoli qualche domanda su questa donna, ma nessuno guardava questa donna. Erano focalizzati solo su Gesù. Ma la donna, niente. Non solo, arriva tutta la gente e i discepoli cosa gli dicono? Gesù, che vuoi mangiare? Mangia qualcosa. Ma disse loro ai discepoli, ho del cibo da mangiare di cui voi non conoscete nulla, non sapete nulla. Allora i suoi discepoli si dissero l'un l'altro, forse qualcuno gli ha portato da mangiare. E Gesù, io immagino questa scena, che si rivolge e gli dice, io ho un cibo. Ed è fare la volontà di colui che mi ha mandato e finire la sua opera, concludere la sua opera. Non dite, ci sono ancora 4 mesi, ancora e poi c'è il raccolto. Ebbene vi dico, aprite gli occhi. Guardate i campi, sono maturi per il raccolto. Lode Gesù Cristo. I discepoli non riuscivano a vedere la donna, né videro le persone, una massa di persone, un paese intero dice che andò da Gesù, non lo vedevano. A Gesù, sai, non gli chiesero che stavi facendo con quella, che vogliono questi. Dice, Gesù, mangia. Hai mangiato? Pensavano allo stomaco. Pensavano alle cose e non riuscivano a vedere. E lui gli dice, aprite gli occhi. Vedi il titolo? Destati e guarda e osserva. Come possiamo noi intervenire se non riusciamo a vedere? Cioè quelli non riuscivano a vedere, ecco perché è scritto, non gli chiesero nulla, perché il Signore desiderava che loro intervenivano in quella donna. Che vedessero la folla, ma non la vedevano. Cioè, allora, è come se... Cioè quando uno non vede, no? Come si chiama uno che non vede da lontano? Miope. Cioè uno che da lontano vede sfocato. Cioè questi vedevano sfocato. Cioè no, non vedevano. Vedevano a Gesù. Non vedevano la donna. Non vedevano la folla. Ecco che il Signore gli dice, io ho un cibo rivolto verso la folla, ho un cibo che è quello di fare la volontà del Padre mio. Cioè il mio cibo è servire, salvare, predicare l'Evangelo, aiutare le persone. Ma quelli erano focalizzati, no? Quante volte noi siamo focalizzati? Gesù quando è venuto sulla terra ha manifestato il suo ministero. Qual è stata la sua contrapposizione? I religiosi. Dice, voi ritenete di essere nella verità, ma non avete né pietà, non avete amore, non avete misericordia. Il rischio dell'uomo, del cristiano, è di cadere sempre nella solita trappola. Quello di vedere solo intorno il mondo qua e non vedere oltre. Gli dicevano a Gesù se aveva fame, se voleva da mangiare, e non vedevano quella folla. Cioè, ma neanche ti domandi tu, ma sta folla che è? Quella donna che parlava, dice, ma come? È una samaritana, è una donna. A quei tempi, in quella cultura, Gesù ruppe delle barriere, cioè fece delle cose che per quel tempo rivoluzionario, per quel tipo di cultura. Lui andò a Samaria e i giudei non dovevano avere rapporto con i samaritani, erano contaminati, dice no, a Samaria niente. Poi non solo è andato in Samaria, si è messo a parlare con una donna e per giunta era una donna che era nel peccato. Lode a Gesù Cristo. Ma non gli chiese il Signore, cioè, non disse, no, io a questo non gli parlo, a quello non gli parlo, cioè non fece selezione di persone, andò dove c'era il bisogno. E sai cosa voleva dire ai suoi discepoli? Aprite gli occhi, non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi c'è il raccolto, cioè voi siete sempre quelli che volete sempre rimandare il raccolto. Dice, voi dite ancora ci sono 4 mesi per il raccolto. Non so se. Voi siete quelli che dite ancora ci sono 4 mesi e poi ci sarà il raccolto. Ancora ci vuole per fare la volontà di Dio. E il Signore gli dice, aprite gli occhi, perché i campi sono maturi per il raccolto. Lode Gesù Cristo. Come fai tu a portare ad adempiere al mandato che Dio ti ha affidato se non hai gli occhi per vedere? Come possiamo noi intervenire se non vediamo? Se non vediamo oltre il nostro confine, il nostro interesse. Cioè il rischio poi nei cristiani è proprio questo, di essere, come dire, settari, di essere chiusi fra se stessi, di non vedere il bisogno degli altri. Proprio, sai quando uno per esempio va e deve fare la fila alla posta oppure sul pullman, no? Quante volte mi è capitato, io soprattutto su Milano, prendo il pullman al metro, e c'è qualche giovane seduto e arriva qualche anziano col bastone, quello manco la testa alza, non guardano, perché se vedono poi si devono intervenire. Allora, per non vedere, questo è l'essere umano, non guarda, non alza la testa, non vuole vedere. Cioè l'essere umano è quello che non vuole vedere il problema per non intervenire. E molti cristiani sono così. Diventano aridi, si perdono, si disperdono, regrediscono. Perché? Non vogliono vedere. Lode Gesù Cristo. Aprite gli occhi, questo ha detto il Signore. Aprite gli occhi e guardate. Destatevi, svegliati, osserva, guarda il mondo intorno a te e inizia a guardare il bisogno. Gesù si è rivolto poi verso quella gente. E Gesù, guardando la gente, gli dice, io ho un cibo che voi ancora non conoscete, che è quello di fare la volontà del Padre mio. E il Padre mio vuole che io vada alla gente, che intervengo nei bisogni. Lode Gesù Cristo. Quelli pensavano invece allo stomaco. I discepoli, sai che pensavano? A mangiare, mangiamo. È come quando, se facciamo, tipo, ogni tanto si vedono negli incontri, ci sono quelli che pensano solo a mangiare. Mangiamo, 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 mangia, che si mangia, mangiamo. No, non vengo, che si mangia, no, non mi piace. E si perde il senso della comunione. No, la pizza, no, la pizza, no, là sopra la pizza non mi piace, niente, costa troppo poco, gli ingredienti sono troppo naturali, li voglio industrializzati, non mi piace. Cioè, ci sono delle visioni personali che vengono ed è quello sempre della grettezza, della chiusura, del club, il mondo intorno a me. Cioè, mentre il Signore è per tutto il mondo, per gli altri, per i bisognosi, per quelli che desiderano, quelli che... Allora tu vedi che umanamente ci sono quelli che... No, fra di noi. Io, per esempio, io amo la comunione, amo stare con i fratelli. C'è gioia, perché lo Spirito Santo ti dà lo Spirito per adempiere all'opera sua, e senza lo Spirito non lo puoi fare. Se tu rinunzi allo Spirito, certo che non puoi fare l'opera di Dio. Se tu rinunzi allo Spirito e pensi solo a te stesso, a te stessa, al tuo, il mondo intorno a te, non puoi, sarai sempre così. Il film, quello, l'anello, com'era? Il Signore degli Anelli, è mio, è mio. Pensava solo al suo anello, a se stesso, è mio. Se era così imbruttito, uno diventa brutto poi. Vuoi avere un bell'aspetto, ma diventa brutto spiritualmente, interiormente, caratterialmente. Lode Gesù Cristo. Quindi, dobbiamo imparare ad aprire gli occhi, a svegliarci, a guardare con gli occhi di Dio. E il Signore cosa vuole? Cosa vuole da te, da me? Cosa disse ai discepoli? Cioè quelli, ecco perché gli ha detto aprite gli occhi. Cioè una massa di niente, e guardavano a Gesù se aveva fame. Non videro neanche la donna, e gli dissero, e la scrittura dice, non gli chiesero, che cerchi, perché parli con lei? Non gli chiesero. Sai perché è scritto? Perché lo Spirito di Dio desiderava che questi chiedevano, intervenivano. Apposta è scritto. Che il Signore desiderava che loro si interessassero a quella donna e a quelle persone. E poi lui dice, questo è il mio cibo, fare la volontà del Padre mio. Lode Gesù Cristo. Fare la volontà del Padre mio e adempiere, concludere il mandato che Dio mi ha dato. Adempiere, cioè concludere. Non inconcludente. Dice, fare la volontà di colui che mi ha mandato e finire la sua opera. Vedi il mandato che Dio ci ha dato? È di concludere l'opera, di finire l'opera. Non di iniziare. Molti iniziano e poi si perdono. Questo è lo spirito del mondo, che vuole, come dire, annacquare le cose di Dio dentro di noi. Si inizia e poi si disperde. Si perde il senso E ho spiegato ai ragazzi, ieri l'ho mandato soprattutto per loro quello che ho scritto, ma vale per tutta la Chiesa, perché tutti dobbiamo adorare, tutti, ma soprattutto chi deve condurre deve avere una vita, se no non può fare parte di questo gruppo, non c'è senso. Se uno vuole peccare e desidera essere mondano, faccia il mondano, non può fare parte di un gruppo di adorazione, capite? Se ci tieni troppo a te stesso, vivi la tua vita, ma lasciaci adorare il Signore con tutto il cuore. Io voglio adorare il Signore con tutto me stesso, con tutto quello che ho. Io amo il Signore, lo amo anche tu. Serviamolo, serviamo. Quindi ci sono, dobbiamo imparare ad aprire gli occhi per vedere dove sono. Come fai a intervenire? Come fai a predicare l'Evangelo se non ami le persone? Noi non dobbiamo diventare come quelli del mondo, ma devi amare le persone, ti devono piacere le persone. Non puoi guardare, non puoi vedere se sono della tifano la tua squadra, o sono di destra o di sinistra politicamente, o se sono iscritto a un sindacato o no. Dice no, a questo del mio sindacato io li evangelizzo, agli altri su fatti suoi. Iscrivetevi con me, oppure no, fanno parte del mio partito, gli altri sono nemici, facciamogli la guerra. Ah, ci sono questi, fratello, non, ci sono quelli, ma Dio non vuole questo. Noi dobbiamo amare le persone, la gente. Lode Gesù Cristo. Io mi ricordo quando iniziò, come ha fondato il pastore la prima associazione di volontariato cristiana in Italia. Era il desiderio, il forte desiderio di aiutare le persone. Dice, come lo possiamo fare? Organizziamo un vestito giuridico, un'associazione, per poter aiutare le persone. Lode Gesù Cristo. Perché è nell'indole del cristiano, è nella natura del cristiano di fare il bene. Se noi non abbiamo a chi fare il bene, ci atrofizziamo, non siamo cristiani, siamo un'altra cosa, siamo un'altra cosa. Se tu non hai l'obiettivo di fare il bene a qualcuno, come puoi? Non sei mancante in qualcosa? Dice, ma io non vedo, occhio non vede, cuore non duole. Ah, no, ma io, dice, bisognosi, ma, tu ne conosci? No, tu ne conosci? No. Dice, ma è quello bisognoso? Pastore, cara, tutti bene stiamo. Tutti bene. E mi dice, questi cavoli del giornale che ci raccontano? Fesserie, allora. Disoccupazione in aumento. PIL che sta regredendo, posti di lavoro che si sono persi. Cioè, ma com'è sto fatto? Viviamo in un altro mondo? O ci sono delle... C'è una malattia spirituale che si chiama miopia spirituale, cioè quella di non vedere. Così dice, il mio cuore è a posto. Ah, occhio non vede, cuore non dola. A posto. E quello è bisognoso. Non andava bisognoso. Ma siamo tutti ricchi. Siamo tutti bene. Ma lo sai che nel mondo siamo 7 miliardi e 6 di persone. Le statistiche dicono che ci sono 2 miliardi e 4 di cristiani. Quindi mancano 5 miliardi e 2 che ancora non hanno ricevuto l'Evangelo. E quindi c'è una grande folla. Dio vuole salvare tutti. E Dio ci sta dando il mandato, ci sta svegliando. Questa mattina ci vuole fare capire che noi abbiamo tutta la sua autorità, abbiamo l'autorità e anche la potenza per adempiere al mandato che Egli ci sta affidando. Quello della gente che non conosce il Signore, quelli che andranno nella morte eterna, noi dobbiamo salvare le persone. Come le possiamo salvare? Predicando l'Evangelo, predicando la buona notizia. E lo dobbiamo fare a tutti, in maniera indistinta. E come possiamo operare? L'amore di Dio, come è stato verso di noi, lo dobbiamo trasmettere verso gli altri. Io, verso di me, io ho sentito un amore senza condizione. Io ho sentito l'amore di Dio e ho detto, Signore, ma tu mi ami così come sono, con tutti i miei peccati, i miei difetti. Io non lo so tu che esperienza hai fatto, che fai. Magari tu pure ti senti così. Forse non hai difetti, quindi dici, no, ma Dio mi deve amare perché sono bravo, non ho rubato, non ho ucciso. E Dio, amami. Io sono bravo. No, dice che tutti siamo peccatori. Pure se sbaglia una virgola, sei un peccatore. Quindi siamo peccatori tutti alla stessa maniera. E la salvezza non è per opere, è per grazia. Quindi, Salmo 37. I passi dell'uomo, la cui via il Signore gradisce, sono da lui addirizzati. Io ho preso questa traduzione dell'antica traduzione della Diodati dell'1885, che ha una... dà un senso. I passi dell'uomo, la cui via il Signore gradisce, sono da lui addirizzati. Lode Gesù Cristo. Proverbi 16:9. Nel suo cuore l'uomo pianifica il suo corso, ma l'Eterno determina i suoi passi. Vedi che ci sta dicendo il Signore? Dio questa mattina ci sta indirizzando, fratelli. Se tu lo ami, ci sta indirizzando dove? A fare l'opera sua, a guardare il bisogno delle persone, a guardare a quelle anime che si stanno perdendo, a quelle anime che non conoscono la verità. E ce ne sono tanti, tanti, che hanno bisogno del nostro intervento. E io dico, Signore, manda me. Poi Matteo 9:36. Quando vide le folle, ebbe compassione e pietà di loro, perché erano scoraggiate e angosciate come pecore senza pastore. Vedi, noi dobbiamo avere le folle, le persone, dobbiamo avere compassione. Noi non dobbiamo essere come loro, non dobbiamo diventare come loro, ma ci devono piacere, al di là della partita, dell'area politica, dell'area sindacale, dell'area sociale, della razza, qualsiasi, niente. Ebbe compassione e pietà di loro. Vedi come dobbiamo diventare noi così? Ebbe compassione e pietà, perché erano scoraggiate e angosciate come pecore senza pastore. Per cambiare il mondo intorno a noi non dobbiamo diventare come loro, ma loro ci devono piacere. Noi dobbiamo avere un interesse. E il terzo punto è: apri i nostri occhi su ciò di cui hanno bisogno. Quindi aprire i nostri occhi per capire dove sono, chi sono e qual è il loro bisogno. Lode Gesù Cristo. Come facciamo a essere insensibili? È impossibile. Un vero cristiano. Gesù ha dato la sua vita. Lode Gesù Cristo. Giovanni 1:14. E la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo in mezzo a noi. E abbiamo visto la sua gloria, la gloria dell'unico e unigenito figlio venuto dal Padre, pieno di grazia e di verità. se vogliamo cambiare il mondo intorno a noi, noi dobbiamo mostrare un amore senza condizione, come Lui lo ha mostrato a noi. Noi alle persone, alla gente, dobbiamo mostrare lo stesso amore che Dio ha per noi. Dio ha un amore per noi senza condizioni. E noi dobbiamo avere lo stesso amore senza condizioni. Lode Gesù Cristo. Egli non ha scartato, non ha guardato samaritani, non ha guardato se era una donna, non ha guardato se era una peccatrice, non ha guardato se era una donna adultera, colta in flagrante adulterio. Terribile. Merita la morte. Gesù, vieni qua, pure tu. Ora vediamo che farà Gesù. Se lui è un vero, deve prendere pure lui la pietra e la deve condannare, la deve uccidere. Che la legge era uccisione, lapidazione. Uccisione tramite lapidazione. E Gesù disse, chi è senza peccato, scaglia la prima pietra. Grazie a Dio che furono compunti nel cuore. Lode Gesù Cristo. Vedete, noi, se vogliamo avere successo nel mandato di Dio, dobbiamo imparare a vincere. A vincere la visione che il mondo ha delle cose di Dio. A volte ha una visione distorta. Noi, come ministerio, stiamo cercando, da quando il Signore ci lo ha fatto capire, stiamo tentando con tutte le nostre forze di dare una svolta su questo, di non trasmettere l'immagine di Gesù, un'immagine religiosa, lontana, ma vogliamo trasmettere un'immagine reale. Sai l'immagine che solitamente hanno quelli del mondo? È come se le cose di Dio sono chiuse, racchiuse, in un cancello, sono chiuse a chiave. E quindi la visione è Dio è irraggiungibile. E quindi qual è il compito che Dio ci affida? A mostrare alla gente che Dio è raggiungibile. Un'altra visione che loro hanno, che il mondo ha, dice, siccome sono immerso nel peccato, sono così, come dire, non lo so che vocabolo utilizzare, sono così spazzatura, così infognato nella spazzatura, che Dio non mi vuole. Dio non mi vuole perché sono un peccatore incallito. Eppure Dio ebbe pietà di uno come Paolo, o no? Un nemico, un terribile nemico. Uno che era presente, omicida. Oppure vedere le cose di Dio come qualcosa irraggiungibile, una scala infinita. Dice, no, Dio, è come dice, una scala che non finisce mai, non raggiungerò mai, irraggiungibile. E Dio vuole troppo, io non ce la faccio. E allora uno rinuncia prima di partire, dice, troppo sforzo, troppi scalini, troppo. Invece noi dobbiamo presentare realmente com'è il Signore. Egli è il regalo di Dio per noi. È un regalo che Dio ha dato al mondo. Gesù è il regalo che il Padre ha dato al mondo. Questo dobbiamo trasmettere. Che tutti possono, come dire, aprire questo regalo. Il regalo Gesù, che dà la vita. Noi oggi questo periodo si festeggia, noi siamo nella Domenica delle Palme, quando Gesù entrò e tutti festeggiarono, entrò a Gerusalemme. Poi dopo 7 giorni, il venerdì, lui va sulla croce. Dopo 5 giorni va sulla croce. E dopo 3 giorni risorge. Al 3° giorno è risorto della Pasqua. Gesù è il regalo. che dobbiamo trasmettere agli altri. E lo dobbiamo trasmettere come un regalo, il regalo di Dio all'uomo, cioè Gesù Cristo che è morto sulla croce, il regalo. Presentiamolo nella giusta maniera, predichiamo Gesù Cristo nella giusta e corretta maniera, viviamolo come il regalo. Fai un regalo a quelli vicini a te, a quelli cui il Signore ti ha messo vicino, nella tua casa, nel tuo lavoro, negli amici, colleghi, eccetera. Quel mondo intorno a te, fallo diventare piano piano cristiano. Ce la fai? Con il Signore noi abbiamo l'autorità e la potenza. Con Lui tutto è possibile. Lode Gesù Cristo. Ci vogliamo alzare in piedi? Vogliamo... Chi sente che vuole prendersi un impegno, vuole ritornare al Signore, ha bisogno questa mattina e ha bisogno di un ricollegamento con Dio, un rinfrancamento, un nuovo inizio. Vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo pregare. Chi vuole chiude i suoi occhi, alzi la sua mano. Chi ha bisogno di prendersi un impegno, chi si vuole prendere un nuovo impegno con il Signore, chi è per la prima volta che sta seguendo, che è qua, chi vuole ricollegarsi, rimpegnarsi. Chiudete gli occhi, alzate le vostre mani e noi vogliamo pregare. Signore Padre, noi ti vogliamo ringraziare perché tu sei il vero regalo. Gesù, tu sei il vero regalo per noi. Noi abbiamo ricevuto tutto attraverso di te. E questa mattina ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo ringraziare per la vita che tu ci hai dato, che ci hai trasmesso, che abbiamo ricevuto. E ti voglio pregare per coloro che questa mattina si vogliono collegare a te, prendersi un impegno con te. Se questa mattina tu senti questo, lo senti nel tuo cuore, di volerti prendere un impegno con il Signore si vuole prendere un impegno con te. Se tu lo inviti, egli verrà e dimorerà con te. Se tu lo inviti questa mattina nella tua vita, invitalo, digli Gesù vieni, vieni nella mia vita, vieni a dimorare. Io ti voglio servire, Padre, voglio compiere il mandato che tu mi hai affidato, tu hai affidato alla Chiesa, io lo sento mio. Voglio portare frutto, voglio predicare la buona notizia, l'Evangelo. Aiutami, Padre, dammi la forza, lo spirito, la sapienza, l'autorità e la potenza. E io sento che la tua autorità, Padre, e la tua potenza sta scendendo su di noi, su quelli che hanno fede. Questa mattina, se tu hai fede, scende su di te autorità e potenza. Autorità e potenza per compiere il mandato di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Alza le tue mani, ricevi dall'alto, ricevi autorità e potenza per compiere, per trasformare il mondo intorno a te. Signore, apri i nostri occhi per vedere, Signore, la gente, le persone, per vedere i bisogni, per capire dove sono, dove andare. Guida tu i nostri passi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Signore, grazie, Padre. Signore, grazie. Alleluia, alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Ora vogliamo passare all'offerta.